Lezione 37, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo con l'analisi del testo del 1916 dato alle stampe nel 1922 da Oscar Kraus, testo intitolato La dottrina di Gesù e la sua importanza permanente. Brentano, secondo quanto scrive Kraus nella introduzione, conosceva i dibattiti esegetici della seconda metà dell'Ottocento riguardo ai Vangeli, la datazione dei Vangeli, la concordanza o meno tra di loro. Non li trascura, non trascura questi dati esegetici e i dibattiti, ma adotta un altro approccio, ne prescinde volontariamente. Il suo problema non è quello di intraprendere un discorso teologico, un'analisi teologica, di entrare in merito nel dibattito teologico, ma è un problema più largo, più vasto, è quello di dimostrare la conciliabilità o meno della fede con i progressi compiuti dalle scienze della natura, dalla psicologia empirica in particolare, che adotta lo stesso metodo delle scienze della natura, cioè il metodo dell'osservazione. Non rientra quindi negli interessi di Brentano quello di scrivere una biografia di Gesù sulla base dei nuovi dati esegetici forniti dalla ricerca biblica, dalla ricerca storico-critica, e per queste ragioni non affronta le questioni esegetiche relative al rapporto tra il Gesù storico e il Cristo della fede. Nel testo dato alle stampe postumo nel 1922, appunto, Kraus ha ritenuto opportuno aggiungere un capitolo conclusivo in cui Brentano tratta di Pascal e del suo intento apologetico. Il testo di Brentano non era ancora pronto per la stampa e quindi, come dire, venne approntato e venne preparato per la stampa da Oscar Kraus. Il testo di Brentano sulla dottrina di Gesù è diviso in quattro grosse parti. Dopo una breve sintetica prefazione dello stesso Brentano di quattro paginette su cui avremo modo di ritornare. Le quattro parti sono la dottrina etica di Gesù secondo i Vangeli, in cui Brentano appunto non affronta i dibattiti e le questioni esegetiche in voga nella seconda metà dell'Ottocento, soprattutto ad opera del cosiddetto liberalismo teologico protestante. Quindi torniamo alle quattro parti. La prima, dottrina etica di Gesù secondo i Vangeli. Seconda parte riguarda la dottrina di Gesù su Dio e il mondo e sulla sua propria persona, cioè la persona di Gesù, l'autocomprensione di Gesù e la missione di Gesù secondo gli Evangeli. Terza parte riguarda i pensieri di Blaise Pascal e l'apologetica della fede cristiana. La quarta parte, infine, tratta di Nietzsche e Gesù. Alla fine dell'opera, di complessive 150 pagine, poi è stata aggiunta un'appendice riassuntiva sulla dottrina della fede cristiana. Nella sua breve prefazione, terminata nel febbraio del 1916, come risulta dalla data appunto scritta da Brentano, cioè un anno prima della morte di Brentano a Zurigo in Svizzera, dove Brentano si era rifugiato per evitare al figlio il servizio militare e di entrare in guerra contro i propri parenti, contro parenti ed amici tedeschi, austriaci. Brentano, in questa sintetica, in questa breve prefazione di quattro pagine, traccia un sintetico bilancio, un bilancio del suo approccio al cristianesimo e al cattolicesimo in particolare. E poi, soprattutto a partire dalla sua formazione sacerdotale, dalla sua ordinazione sacerdotale e del suo abbandono dell'abito talare a Vienna. Così, in questo modo, fornisce alla luce della propria personale e sofferta esperienza di prete e di ex prete una chiave di lettura del suo testo, considerandolo quasi come un testamento spirituale, come il suo testamento spirituale, ma anche scientifico, come il suo ultimo sforzo in definitiva di chiarire ancora una volta, per l'ultima volta, visto e considerato che ormai siamo negli ultimi mesi di vita di Brentano. Quindi è il suo ultimo sforzo di chiarire, per l'ultima volta, innanzitutto a se stesso, ma poi anche ad altri, il problema del rapporto tra fede e ragione nelle sue linee essenziali, nei suoi tratti essenziali, con una rinnovata apologetica, non per condurre quindi alla negazione dei principi fondamentali del cristianesimo e del cattolicesimo, ma appunto per mettere in risalto i principi etici del cristianesimo e del cattolicesimo, e quindi da qui il titolo del volume, l'importanza permanente della dottrina di Gesù, che è appunto soprattutto caratterizzata dagli aspetti etici. Questa è l'intenzione di fondo che attraversa tutto il testo, caratterizza tutta la struttura e l'articolazione del testo di Brentano. Pascal non a caso viene inserito in questo contesto, è una delle sezioni del volume, si occupa proprio di Pascal e dell'apologetica di Blaise Pascal, dei pensieri in particolare. Viene Pascal considerato, in altri termini, come un compagno di cammino, un esempio da analizzare per non pochi aspetti. Ma vediamo direttamente le pagine di Brentano prima di procedere all'analisi e alla breve presentazione del suo testo, che qui serve anche a noi per concludere queste lezioni su Franz Brentano e la filosofia morale. Proprio per il suo carattere di testamento spirituale, scientifico, che Brentano stesso gli attribuisce e consegna ai posteri, soprattutto ai giovani, nella speranza che ne possano trarre vantaggio, ne possano trarre profitto. Viene detto esplicitamente nella prefazione da Brentano. Brentano fa esplicito riferimento ai giovani e dice che il suo testo appunto ha anche questa intenzione, questo scopo di aiutare altri e di aiutare soprattutto i giovani ad orientarsi in queste questioni per quanto riguarda questi aspetti. Brentano inizia nella sua prefazione, incomincia il discorso col ricordare i motivi di fondo che lo spinsero alla scelta della vocazione sacerdotale nell'ambito della propria famiglia, e poi elenca, presenta brevemente anche i motivi, alcuni dei motivi che lo indussero ad abbandonare l'abito talare, formalmente a rinunciare appunto al sacerdozio. Prima di proseguire però ulteriormente in questo discorso, cioè nell'analisi del testo di Brentano, nell'analisi appunto, nell'esame, nell'analisi della prefazione che Brentano, inserisce nel volume, di Lere Jesu, La dottrina di Gesù, è opportuno, proprio per poter comprendere, per poter cogliere meglio le intenzioni di fondo di Brentano e le principali vicende a cui Brentano fa riferimento nel testo del 1922, è necessario premettere alcune considerazioni sulla formazione di Brentano e sui motivi che lo avevano spinto prima al sacerdozio e poi all'abbandono dell'abito talare. A questo riguardo manca comunque una biografia, della vita, della figura di Brentano e delle principali vicende della sua vita, della sua formazione, soprattutto per quanto riguarda la sua formazione iniziale, gli studi iniziali. Non c'è ancora molto. ci sono comunque varie testimonianze e vari documenti a cui far ricorso per poter ricostruire in un certo qual modo, con una certa precisione, gli anni della sua formazione, l'ambiente familiare e il milieu da cui Brentano trasse linfa vitale, la linfa vitale determinante per il tutto il suo ulteriore cammino, sia come sacerdote, sia come accademico, docente di filosofia a tutti i livelli, cioè quindi la formazione iniziale di Brentano è determinante, risulta determinante per tutto lo sviluppo, per tutta la formazione, ma non solo per la formazione, ma anche appunto per tutto lo sviluppo della produzione di Brentano. Basti tener presente che Brentano si è occupato per tutta la vita di Aristotele, si è occupato per tutta la vita di San Tommaso, di Tommaso d'Aquino, e i primi lavori, i primi studi riguardano appunto questi due autori. I primi due volumi, non a caso, sono dedicati allo studio di Aristotele, allo studio di alcuni degli aspetti più importanti della produzione aristotelica, il primo del 1862, cioè il primo testo di Brentano, riguarda i molteplici significati dell'essere secondo Aristotele. Il secondo volume del 1867 riguarda la psicologia di Aristotele, sono i primi due volumi, le prime due opere che Brentano dà alle stampe, e poi la prima lezione accademica, il primo corso accademico che Brentano tiene a Würzburg nel 1866-1867, ha quasi 250 pagine dedicate proprio allo studio, all'analisi delle posizioni aristoteliche e altre decine di pagine dedicate allo studio, all'analisi della produzione di San Tommaso. Questo a dimostrazione ancora una volta dell'importanza che ha in Brentano la sua formazione iniziale, i suoi studi iniziali, il contesto familiare e culturale in cui si forma. Varie sono appunto le testimonianze da cui poter attingere queste informazioni da utilizzare per cogliere meglio la produzione di Brentano, ancora una volta tutta la produzione di Brentano e quindi anche il suo testamento spirituale e scientifico del 1916 sulla dottrina di Gesù, che si riallaccia per esplicita ammissione di Brentano proprio agli anni della sua formazione, agli anni del suo sacerdozio. Manca, come si è già detto, una biografia completa delle principali tappe della sua vita e non pochi aspetti della sua produzione scientifica restano ancora da chiarire. Però nei tratti essenziali, appunto, l'importanza dello studio di Aristotele, di San Tommaso e gli intenti, appunto, che egli esplicita nei primi testi, nei primi corsi universitari, resteranno costanti in tutta la produzione di Brentano. I documenti a cui attingere per poter chiarire questi aspetti, per poter mettere in luce questi aspetti, provengono innanzitutto dalla stretta cerchia dei suoi familiari, come la madre Emilia, il cugino Georg von Hertling, che poi divenne il penultimo cancelliere tedesco e una delle personalità di maggior spicco nella Germania, appunto, dei primi decenni del Novecento, il fratello Luio Brentano, che divenne famoso economista, un cosiddetto esponente rappresentante dei socialisti della cattedra, cioè accademici appunto di su posizioni socialiste, autore Luio Brentano, il fratello minore di Brentano, di un'ampia autobiografia, e poi in merito c'è anche una testimonianza della sorella Claudine, entrata nel convento delle Salesiane a Zankberg vicino a Monaco, nei pressi di Monaco di Baviera, col nome di Suor Serafica. Quindi ci sono varie fonti da utilizzare per poter chiarire, per poter comprendere le posizioni iniziali di Brentano.